Franco.
Sì, grazie Presidente. Ma io riterrei opportuno intervenire perché, pur essendo evidentemente notevole la prevalenza tecnica di questo tipo di delibera, credo che ci siano delle considerazioni che sarebbe un peccato, ecco, non cogliere l'opportunità del dibattito di oggi e poter affermare. Ma innanzitutto il tema della necessità di questa regolamentazione, cioè è indubbio che ci sono state tutta una serie di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo che ritengo abbiano reso non solo necessario ma anche urgente l'adozione di un regolamento di questo tipo, perché è evidente che già solo il codice degli appalti nuovo, voglio dire, risale già diversi anni fa, quindi nel frattempo la necessità di un'adeguata regolamentazione ulteriore rispetto a questo tema si rendeva necessaria. Io ritengo che è vero che il regolamento è uno strumento, ma è vero anche che all'interno di uno strumento poi ci debbono essere poi degli orientamenti, delle adozioni, delle scelte che volta per volta vanno sottolineate. Ma il primo tema è quello che riguarda la verifica del personale nel caso degli appalti. Questo è un elemento, badate, non assolutamente trascurabile, cioè è vero che è un'affermazione assolutamente ovvia, legittima, legata a una normativa. Ma è altrettanto vero che nella gestione, nella capacità di controllo, nella possibilità di verifica di quello che avviene nelle attività poi di carattere produttivo, possiamo parlare di lavori ma anche di servizi, è evidente che è lì che si corrono i rischi maggiori di quello che sono le attività di personale, per esempio, diciamo, non regolare, di personale i cui contributi non sono stati versati, di personale che magari a volte, nei casi di subappalti, purtroppo è successo in tante realtà, non è nemmeno risultante dipendente dalle aziende subappaltatrici. Quindi non è banale, cioè io credo, anche perché ad esempio il DURC oggi è stato portato a una cadenza addirittura quadrimestrale, direi recentemente da trimestrale, per cui vuol dire anche la regolarità contributiva è un elemento che si è un po' allentato come tipo di verifica, cioè per legge, intendo, si è definito per legge che è necessario produrlo con una cadenza, richiederlo e produrlo con una cadenza molto meno, diciamo, stringente dal mensile che era inizialmente. Per cui il tema è, diciamo, quindi del controllo di regolarità contributiva, degli inquadramenti contrattuali e soprattutto della legittimità della presenza del personale che deve operare, perché questo poi è causa di grossi rischi, soprattutto nei subappalti, è uno dei primi elementi che secondo me va sottolineato e soprattutto è importante sottolineare come sia necessario effettuare i controlli di questa attività, perché sulle dichiarazioni evidentemente le imprese poi sono sempre in regola, però poi sulla attività operativa non sempre questo avviene. Il secondo tema è quello della sicurezza, io l'ho detto anche in commissione, non è banale, non è sufficiente dire, come la normativa stabilisce, che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso perché ovviamente sono incomprimibili, c'è un tema anche di tipo diverso, se la quantificazione degli oneri della sicurezza è un elemento sufficiente e adeguato a quello che è il tipo di appalto che noi andiamo a definire, questo è molto importante. Perché la sicurezza oggi è uno degli altri elementi, infortuni sul lavoro ne sono purtroppo una tragica testimonianza, che non è casuale, cioè non è soltanto accidentale, ma è purtroppo spesso dovuta al fatto che vengono o dichiarati un'entità di oneri per la sicurezza poi non applicati, oppure dichiarati e applicati oneri per la sicurezza non adeguati a quel tipo di attività che viene svolta. Questo è un altro di quegli elementi che spesso per le imprese è fonte di speculazione, ma che per la stazione appaltante deve essere invece una fonte di assoluto controllo, perché è la causa spesso. E qui il decreto 81, testo unico per la sicurezza, evidenzia molto bene quello che è, però anche questo è uno strumento evidentemente che poi va applicato e definito. Procedo per punti, il terzo punto che mi interessava, diciamo, un po' più, come dire, approfondire, che qui emerge abbastanza spesso in questo Consiglio, giustamente, è il tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Io sottolineerei su questo una cosa che io tengo sempre a sottolineare, cioè siccome nell'articolo 83 del codice degli appalti si precisa molto bene quando si parla di offerta economicamente più vantaggiosa che cosa si intende per valutazione di tipo tecnico, è necessario che l'offerta economicamente più vantaggiosa sia aderente a questi principi, cioè principi che significa che dobbiamo andare a verificare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche della proposta progettuale, le date di consegna, il servizio successivo alla vendita, ci sono tutta una serie di elementi, diciamo, il costo di manutenzione, l'impegno, diciamo, della sicurezza di approvvigionamenti, Cioè la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può tradursi in soggettività da parte della stazione appaltante, io lo ribadisco, cioè questo lo dico perché anche qui lo strumento è certamente fondamentale, giusto che non si parli di ribasso ma di una valutazione tecnico-economica, però attenzione perché questo è uno strumento efficace solo nel momento in cui lo rendiamo il più oggettivo possibile. Io questo credo che sia un elemento, e quindi definiamo dei parametri, dei criteri, dei subcriteri che siano misurabili, valutabili e che quindi consentano una valutazione corretta di quello che è la capacità imprenditoriale al di là di quello dell'aspetto economico, perché è evidente che un'azienda può essere più costosa come prezzo ma sicuramente più efficace nel suo complesso. Quindi questo è una sottolineatura che però se vogliamo abbastanza tecnica, però in realtà è poi uno di quegli elementi che ogni appalto ha storia a sé, cioè non è detto che poi si sia in grado di porre questi criteri davvero in modo efficace, davvero in modo tale da misurare, perché se invece si valuta una relazione progettuale dicendo mi piace, non mi piace, do 30, do 0, a seconda di una valutazione che non sia supportata dai criteri, allora qui inneschiamo invece un rischio ancora maggiore di quello che può essere il tema del ribasso, cioè bisogna assolutamente essere coerenti con questo tipo di impostazione che è il principio della trasparenza, della pari opportunità da parte delle imprese concorrenti. E qui introduco anche il tema della rotazione, mi piace che sia stato introdotto questo concetto, cioè il concetto deve essere che una volta che abbiamo definito che le imprese hanno, per il tipo di appalto che andiamo, evidentemente nel caso dei vari appalti che si determinano, cioè prendendo come un oggetto un appalto, che siano state valutate, qualificate come imprese, che abbiano la capacità di poter concorrere, il principio della rotazione è un elemento fondamentale. Perché anche lì, cioè, è chiaro che anche nelle fasi di qualificazione occorre essere coerenti con quelli che sono gli appalti, cioè non è che si possa, lo dice molto bene anche il regolamento, io sono assolutamente d'accordo, quando si ragiona sul fatto che nel criterio della rotazione sì, non si applica quando non ci sono le imprese in condizione di poterlo fare, ma deve essere applicato tutte le volte che le varie imprese, un certo numero di imprese, e qui si identificano anche i numeri a seconda degli importi delle imprese da convocare, evidentemente quando lo sono è giusto che la rotazione venga garantita, perché tutte le imprese hanno pari dignità, pari legittimità e devono essere trattate evidentemente, una volta che possiedono questi requisiti, alla pari. E questo è ovviamente nell'orientamento anche delle direttive europee, quindi 5 operatori sostanzialmente sotto i 500.000 o i 10 operatori diciamo sopra, questo è un elemento secondo me che recepisce molto bene lo spirito delle direttive. Io avevo diciamo un altro punto, anzi un paio di punti che mi sembrava importante sottolineare, era la tempistica. È importante la tempistica, perché dietro la tempistica spesso nelle trattative private si nasconde la volontà di voler escludere. Quindi il fatto di stabilire un minimo di tempistica per la partecipazione a una gara, quindi a un'offerta di 10 giorni, salvi casi di urgenza, e quindi consentendo a tutte le imprese di prepararsi, perché è chiaro che se io voglio far vincere qualcuno, do 5 giorni, qualcuno sa già cosa deve fare, gli altri non riescono neanche in 5 giorni a preparare i sopralluoghi, la documentazione di gare, quindi invece stabilire un limite minimo, diciamo, di questa tempistica credo che sia un elemento che va nella direzione corretta. L'ultimo aspetto che mi è sembrato giusto recepire, che riguarda più una legge regionale, che è quella che riguarda una particolare valutazione verso le cooperative sociali, nei casi di determinate tipologie di servizi, che non siano solo quelli sociosanitari ed educativi, perché la cooperazione sociale, cioè la valutazione che anche la Regione Emilia-Romagna ha dato nei confronti della cooperazione sociale, quindi progetti di inserimento lavorativo da inserire quando possibile negli appalti, è un elemento che secondo me qualifica il fatto che verso questi lavoratori svantaggiati, queste aziende che comunque operano una forte azione di recupero, di reinserimento di tipo sociale, vada data una particolare attenzione, ovviamente ove possibile e ove i servizi lo consentono, ovviamente questo non sarà possibile in determinati tipi di affidamenti, determinati tipi di procedimenti, ma quando questo sia possibile io ritengo che sia stato giusto recepire quanto anche la legge regionale poi ha stabilito rispetto a quello che è il codice generale degli appalti.